il mio intervento è a completamento di quello dell'ingegnere. Analizzo la parte della privacy. Per questioni di mancanza di tempo, io parlerò soprattutto del lato privacy, quindi della normativa afferente all'utilizzatore, al titolare dei dati. Tralascio quindi quella della parte del fornitore dei dati, di cloud storage, e su alcune slide magari corro un momento, ma li ho messi in modo tale che quando gli atti verranno pubblicati sul sito ci sarà una completezza della slide. È un argomento, come vedete, quest'anno particolarmente attuale perché è cominciato con il garante sulla sua newsletter del febbraio che ha posto l'attenzione sul cloud computing, anche perché si sono resi conto evidentemente che è un servizio sempre più utilizzato e per cui la normativa non è particolarmente adeguata. C'è stato adesso a maggio, il garante della privacy ha parlato al forum della pubblica amministrazione. E la cosa, diciamo, la notizia più importante che ha segnalato è quella che prima delle ferie estive dovrebbe uscire una guida, anzi due guide, una sul cloud computing e una sull'utilizzo dello smartphone. L'altra cosa importante è che anche la Commissione europea si è resa conto dell'importanza che sta assumendo sul mercato il cloud computing e ha promosso una consultazione pubblica per permettere a cittadini, imprese, enti, eccetera, di dire la loro sulle strategie comunitarie in materia di cloud computing, in modo tale poi da recepirle a livello europeo. Da ultimo, voi sapete che anche la nostra normativa italiana, benché vituperata, continua a essere in continua evoluzione. Vedete, per esempio, l'ultimo a maggio c'è stato un decreto legge che sta modificando in maniera sostanziale, per semplificazione, il codice della privacy e che comporta però ovviamente tutta una serie di piccole poi discrasie sull'applicazione costante. La normativa sulla privacy, sul cloud storage, io l'ho identificata dove il punto d'attenzione primario è il identificare queste due cose, sede legale e ubicazione dei server, perché sulla base di queste due informazioni voi avete le basi di che cosa dovete guardare in base alla normativa italiana. Infatti, da lì avete l'applicabilità o meno del codice della privacy, se si può parlare o meno di trasferimenti all'estero, quindi UE o extra UE. E poi dopo le problematiche diciamo di gestione costante, accesso ai dati, conservazione e cancellazione. Cominciamo con l'applicabilità della legge del codice della privacy, questa regolata dell'articolo 5 che è stato oggetto di modifica da parte proprio di quest'ultimo decreto legge del maggio. Ho identificato con i semaforini, diciamo con i pallini verdi e con i pallini rossi, quello che si può, cioè quando c'è e quando non c'è l'applicabilità. Quindi se il soggetto anche estero è stabile, è stabilito in territorio italiano, oppure quando anche è stabilito in un paese extra UE ma impegna strumenti situati in Italia. Invece non troverà applicazione il codice della privacy quando il soggetto ha sede oppure i server sono completamente fuori dalla UE. E questo ovviamente da parte dell'utente, sia esso aziendale, sia esso privato, diventa molto importante. La normativa sul trasferimento all'estero, che è quella che forse ci interessa maggiormente, è distinta in due step, la normativa riguardante i paesi UE e quella invece extra UE. All'interno della UE c'è la libera circolazione di dati, che è il principio cardine dell'articolo 42. E ho messo il pallino rosso per la notifica al garante perché non è necessaria la notifica, tranne per queste ipotesi che voi vedete, che vi lascio semplicemente come step, ma le trovate tutti sull'articolo 37 e sono tutte situazioni abbastanza marginali, quindi a meno che la vostra azienda o la vostra professione tratta una certa tipologia di dati che vedete sulla slide, non c'è nessuna necessità di come si chiama, di notifica al garante. E invece poi arriviamo alla parte preponderante, anche perché mediamente tutte queste aziende, o la gran parte di queste aziende, hanno o la sede o i server ubicati in paesi extra UE, e quindi vediamo più addentro le norme che attengono al trasferimento dati all'estero. Ho messo ancora il pallino al garante, sono notifica al garante perché vale la slide precedente, qui non la ripeto. I dati di persone giuridiche e ente associazioni sono liberamente trasferibili, quindi la norma dell'articolo 43 stabilisce che non c'è nessuna, si può fare liberamente, non c'è nessun problema. Quello quelli delle date relative a persone fisiche o attraverso il consenso espresso interessato, ho messo un pallino giallo perché? Perché i dati delle persone fisiche si possono fare, ma devono essere regolati dal... ci sono tutta una serie di casi previsti dall'articolo 43, ma sono tutti caratterizzati dal principio della necessità. E quindi voi capite bene che nell'ambito del data cloud storage fondamentalmente non c'è quasi mai non c'è mai una necessità impellente, perché tutti noi possiamo trovare o usare strumenti alternativi. Quindi è più una, in questo caso, cioè, se può riguardare il cloud computing in generale, per quanto riguarda data storage tenderei a escluderlo come giustificazione. Quindi l'ho messo giallo, ma dovrebbe diventare rosso. Giallo sul consenso espresso interessato, che è sicuramente fondamentale, e lo vedremo poi nelle conclusioni. E perché poi nelle conclusioni? L'unica cosa che vi segnalo è il problema del consenso. L'interessato vi può dare il suo consenso al trattamento, però per esempio nel caso di noi avvocati il cliente ci dà il consenso al trattamento dei suoi dati, ma noi mediamente trattiamo i dati anche della controparte, eccetera, eccetera, eccetera. Allora lì a quel punto ho messo un pallino giallo, perché non mi sento così sicuro a trattare liberamente se il servizio di cloud storage non mi dà tutta una serie di garanzie, che sia la crittografia o il paese UE, eccetera, perché comincio a dire no, un momento, prima o poi qualcuno può fare la questione a me avvocato, non al cliente, e così via. Lo potete trasferire sulle aziende, il discorso è analogo. Ancora, sono liberamente le norme invece che la 44 e 45 stabiliscono che sono liberamente trasferibili nei paesi extra UE quando questi paesi assicurano un livello di protezione adeguato. Il livello di protezione adeguato è un giudizio molto molto complesso. Voi fate conto che al momento gli unici paesi che sono stati ritenuti validi sono solo questi. Il procedimento è veramente lunghissimo, non ho tempo per dirvelo, ma è veramente una cosa incredibile per arrivare a questo giudizio di conformità. Quindi vi lascio immaginare che razza di lavoro, ed è per quello che c'è una lista così breve. Discorso a parte va per gli Stati Uniti, col benedetto Safe Harbor. Perché qui appunto siccome gli Stati Uniti hanno la loro normativa, hanno tutta una serie di principi e di norme di diritto totalmente diverse, non dimentichiamoci che loro per esempio hanno il Patriot Act, che è una norma terribile dal punto di vista della sicurezza e della privacy dei dati. Sì, ma penso di riuscire a rispettarlo, magari 3 minuti in più. Quindi che cosa sono? Cos'è il Safe Harbor? È semplicemente un principio e delle FAQ, perché sono proprio vere e proprio FAQ, redatti dalla Camera di dal Dipartimento di Commercio americano in accordo con la UE, dove dicono che cosa si può fare e non si può fare. Le fonti normative sono quelle che ho citato sopra nei due punti precedenti, e invece sotto i due link che vi ho dato sono il primo rispettivamente sulla pagina americana, il Safe Harbor, dove spiega tutta una serie di cose, come funziona, come non funziona, eccetera, e quello sotto, che ritengo che sia quello più interessante per l'utente italiano, qualunque esso sia, quindi dalla pubblica amministrazione alla società al privato, è quello di verificare se la società con cui andate a stipulare un contratto di cloud storage, Dropbox, Amazon, eccetera, eccetera, sono dentro in questa lista, quindi sono compliant o meno al Safe Harbor. Ancora, il trasferimento è ammesso quando ci sono clausole contrattuali tipo approvate dall'Unione Europea. Su questo vi ho dato l'estremo più recente di una decisione della Commissione Europea del febbraio 2010, che è quella più recente, che stabilisce una serie di gruppi di clausole che, se nel contratto sono contenute, allora il trasferimento di dati verso paesi extra UE è ammesso. Ancora una norma un po' residuale, quella delle regole di condotta esistenti fra società fra intragruppo, e quindi voi capite benissimo che l'applicabilità è molto limitata. E poi c'è la norma di chiusura contenuta nell'articolo 45 che di fatto vieta tutti gli altri casi, ovvero tutto ciò che non è espressamente permesso è vietato. Adesso le penultime due slide sulla normativa. Accesso ai dati. Accesso ai dati, che cosa intendo? Intendo che quando voi andate a stipulare un contratto di cloud storage dovete porvi tutta una serie di domande in conformità a tutte quelle norme della privacy che trascendono il semplice trasferimento di dati, ma che applichereste anche in Italia, che dovete guardare anche in Italia per essere conforme alla normativa. E quindi è l'utente che deve porsi il problema se può accedere e deve poter accedere in qualsiasi momento ai dati, perché voi sapete uno dei requisiti è la possibilità di poter sempre fornire il servizio o comunque di avere sempre l'accesso ai dati, e quindi dall'altro lato la affidabilità o meno del fornitore del servizio, perché che cosa succede se questa è una società molto piccola che scompare, che cosa succede se questa fallisce, che cosa succede se prende fuoco, tutti esempi che voi tutti sapete che è proprio avvenuto recentemente, e quindi vedere quali sono le policy di sicurezza e di disaster recovery che possono avere questo tipo di aziende. Le altre due ipotesi sono quelle regolative ai dipendenti, quindi accesso abusivo da parte dei dipendenti del fornitore, Dropbox per esempio più o meno un collaborato sotto questo profilo, spero che non ci sia nessuno presente legale, se no finisco dentro, e poi dopo ovviamente i criminali che possono accedere in maniera fraudolenta, e quindi pertanto bisogna controllare che il fornitore dia tutta una serie di garanzie. Conservazione e cancellazione è praticamente la stessa cosa, cioè anche qua dovete guardare a tutte quelle normative sulla privacy che già utilizziamo tutti i giorni, quindi io pongo qua l'attenzione molto sulle misure minime, l'affidabilità è lo stesso discorso di prima, fallimento, incendio eccetera, la cancellazione, perché se c'è un obbligo di cancellazione i dati devono essere cancellati, deve esserci la possibilità da parte vostra di cancellarli quando voi volete, e bisognerebbe avere una certa garanzia che i dati vengano realmente cancellati quando voi stabilite che siano cancellati, e quindi la serietà e l'affidabilità del fornitore. Misure minime di sicurezza l'ho citato perché a me interessa per le illecite responsabilità che possono derivare, perché voi ovviamente quando voi decidete, visto che non c'è un principio di necessità, non rispettate un principio di necessità, ma voi vi avvalete di un servizio di questo tipo, voi dovete controllare che le misure minime di sicurezza siano rispettate, perché altrimenti il pasticcio l'avete voi, quindi non è che automaticamente trasferendo i dati sul cloud storage voi vi liberate responsabilità, assolutamente no. E quello che io sottolineo sempre maggiormente, che ritengo più pericoloso su certi profili, è la responsabilità civile, perché sempre di più si stanno instaurando cause per risarcimento del danno, anche perché qua c'è un problema di inversione dell'onere della prova, perché il cliente o comunque il cittadino che agisce per responsabilità civile deve provare il danno e il nesso di causalità, e invece il titolare dei dati si può difendere solo se adottate le misure idonee. Cosa sono le misure idonee? Sono quelle dimostrare di aver applicato tutte le tecnologie migliori allo stato dell'arte in quel momento. Quindi voi capite che misure idonee da un punto di vista giuridico è una norma pericolosissima, perché lascia aperto, cioè molto ampia, non è una cosa statica. Ho quasi finito. Responsabilità degli enti amministrativi, perché secondo me sempre di più anche questa norma comincia a impattare con le responsabilità, quindi dalla normativa sulla privacy discenderanno sempre di più responsabilità amministrative degli enti, anche perché tutti i reati per esempio in campo informatico sono stati inseriti nell'ambito delle tipologie di reati amministrativi perseguiti dalla 231. Arrivo alla fine. Consigli, che cosa deve fare quindi l'utente? Prima di tutto un'analisi strategica delle proprie necessità, che cosa voglio fare? Fondamentalmente il data storage io lo divido su due tipologie, la sincronizzazione dei dati e il backup dei dati, che ovviamente hanno due politiche di sicurezza da adottare totalmente, da parte del titolare, totalmente diverse. Secondo, la tipologia dei dati da salvare, perché come abbiamo visto prima, se sono persone fisiche o certe problematiche, sono dati aziendali, intendo di altre aziende, verso altre aziende, è totalmente diverso. Terzo, ovviamente, dato il problema dell'ubicazione del server e delle sedi legali dei fornitori di servizi, bisogna porre, secondo me, particolare attenzione alle pagine web sulla privacy e sulla sicurezza del fornitore di servizi. Sono delle pagine, spesso sono pallose, ma leggetevele tutte perché sono fondamentali. Oltretutto non tutto c'è. Stamattina l'intervento del professore ha dimostrato chiaramente per flash la pericolosità di tutte queste, di queste dichiarazioni che sono parziali, eccetera. Ultimo punto è l'informativa dettagliata e completa interessato, quella dell'articolo 13 o del consenso. Su questo vi pongo l'attenzione, appunto, visto che di fatto violate il principio di necessità, fatelo molto bene, fatelo il più diffusamente possibile, mettete veramente tutto, che addirittura io sottolineo di mettere addirittura proprio l'azienda che usate, quindi usate Amazon S3, dichiarate che usate Amazon S3, cioè fate proprio il più specifico possibile, tenendo ben conto che il gruppo dei garanti europei ha allertato su questo punto dicendo: cari signori, attenzione all'informativa, di farla veramente molto bene, perché è molto difficile provare di avere dato un'informativa completa ed esaustiva. E quindi, nella misura in cui voi questo non lo fate, automaticamente vi ponete in una posizione di debolezza sulla materia, sulla privacy, e da qui responsabilità, lasciando stare il penale che magari può essere più o meno difficile, ma le due norme che secondo me vedo, almeno nella mia prassi quotidiana, sempre più applicate, cioè la combinazione di sanzioni amministrative da parte del garante per denuncia del cittadino o la responsabilità civile, che alla fin fine tocchiamo sempre il nostro pecunio e dà fastidio a tutti. Grazie.